Buongiorno a tutti. Questa mattina andiamo di nuovo a vedere la prima lettera di Giovanni, siamo ancora qui. E vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto, diciamo. Un caro fratello che ha studiato per studiato ed anche diciamo operato negli Stati Uniti per diversi anni come pastore, una volta mi ha raccontato che una persona che aveva fatto una professione di fede sotto il suo ministero, dopo tanto tempo, dopo un paio di anni, gli ha chiesto, ha detto che non era sicuro se fosse stato salvato o meno, ha detto: come posso fare ad essere sicuro di questo? E lui gli ha detto: fai uno sforzo, leggi di questo e sicuramente li troverai la risposta. Questo è un commentario sulla prima lettera di Giovanni, appunto, di Robert Kenrich, che è stato un pastore, un uomo di Dio, negli anni del 1800, lui è nato nel 1806, è morto nel 1873, e a 27 anni è stato chiamato ad essere pastore di una chiesa ad Edimburgo molto importante. Ed ha avuto, diciamo, ed ha servito il Signore, appunto, come pastore. Era uno studioso, un teologo della parola, e questo commentario è il risultato di anni di studi sulla teologia, sugli insegnamenti di Giovanni, no? Che troviamo nella scrittura, sia nelle lettere che nel Vangelo, e quindi è stato consigliato questo commentario. E di questo commentario addirittura anche Charles Spurgeon ha fatto una certa critica, e ovviamente ha fatto una critica positiva, per cui, per avere una critica positiva da un predicatore di quel calibro, sicuramente questo commentario ha un certo valore. Però tutto questo non per dare tutta l'importanza a questo fratello del passato, ma per dare tutta l'importanza alla prima lettera di Giovanni, perché stiamo quindi alla parola di Dio, perché stiamo studiando questa parola, questa lettera, in questo periodo, e questa può essere considerata come una cartina tornasole per il credente o per chi si professa tale. Sapete tutti a che cosa serve la cartina tornasole, no? È un test che si fa per vedere se è un test chimico che si fa per testare la natura di una
l'acidità
di un, sì, la natura, oppure insomma degli elementi, comunque, no? E a seconda del colore che esce fuori da questo test, riusciamo a capire qual è il valore che ha la sostanza che stiamo testando. E la prima lettera di Giovanni va letta, va studiata, va analizzata pensando a noi stessi, con sincerità. E qui troviamo scritto come dovrebbe essere il cristiano, come dovrebbe comportarsi, quali dovrebbero essere i suoi interessi, le sue passioni, le sue speranze. Giovanni è molto semplice nella sua lettera, in quello che dice, nelle sue dichiarazioni. È molto semplice, ma anche schietto, no? Non esprime mai opinioni, non fa congetture. Lui va dritto al punto e dice come stanno le cose. Dichiara delle verità assolute della fede cristiana in termini chiari ed inequivocabili, e non lascia dubbi. E se siamo dei veri cristiani, se veramente il nostro cuore è stato rigenerato da Dio, se siamo delle nuove creature, dovremmo veramente desiderare di andare a scavare in questa lettera per scoprire qual è il nostro stato di salute spirituale. Che cosa possiamo ancora fare per crescere nella conoscenza di Dio? e nella santificazione. E il brano che leggiamo questa mattina, nella fattispecie, è veramente, si presta molto a questo tipo di considerazione. Andiamo a leggerlo. Siamo al capitolo 2, tra la fine del capitolo 2 e l'inizio del capitolo 3. Quindi leggeremo dal capitolo 2, verso 28, fino al capitolo 3, verso 3, 5 versi. Ed ora, figlioli, rimanete in Lui affinché, quando Egli apparirà, possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Ecco, in questi pochi versi Giovanni ci parla di una verità molto importante, una verità fondamentale per il cristiano. Lo abbiamo detto anche poco fa, in vari modi, anche quando abbiamo parlato della Santa Cena. E qual è questa verità? È il fatto che Gesù ritornerà, il fatto che Cristo ritornerà. E l'Apostolo ci presenta questo caposaldo della fede chiamandolo speranza, no? Abbiamo letto l'ultimo versetto, il verso 3, dice: chiunque ha questa speranza in Lui, una speranza. Quindi questi 5 versi vedremo qual è la speranza del vero cristiano, quella speranza alla quale ogni credente deve aggrapparsi, quella speranza della quale ogni credente deve fare una ragione di vita. E illustrandoci questo, Giovanni ci porta a riflettere sull'influenza, sugli effetti che questa speranza ha o produce nella vita di ogni cristiano. E qui scopriremo sia le caratteristiche che le manifestazioni di questa speranza. E allora vedremo, saremo costretti dalla parola di Dio a vedere, a analizzare il nostro stato di salute spirituale davanti al Signore. Siamo in buona salute? Siamo vivi? Siamo energici? In continua crescita? Oppure siamo assopiti? Siamo atrofizzati spiritualmente? O addirittura siamo stati mai salvati? Allora andiamo a vedere, nella grazia di Dio, questi 5 versi. Cercheremo di farlo come al solito, dando enfasi a 3 punti, anche se qui probabilmente ci sarebbe stato bisogno di 3 sermoni per andare a vedere quantomeno le cose principali. Comunque, il primo punto è intitolato "Rimaniamo in Lui", come dice Giovanni nel primo verso che abbiamo letto. Il secondo punto è l'amore del Padre. E per il terzo punto considereremo la nostra speranza. Rimaniamo in Lui. Al verso 28 leggiamo: e ora, figlioli, rimanete in Lui affinché, quando Egli apparirà, possiamo aver fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Che cosa significa rimanere in Lui? Credo che sia chiaro a tutti, a tutti quelli che hanno letto almeno una volta il Vangelo di Giovanni, cosa significa rimanere in Cristo, no? E quindi qui non spenderemo troppo parole, anche perché qui non è lo scopo di Giovanni nella sua lettera, non sta cercando di spiegarci cosa significa rimanere in Lui. Lui, rimanere in Lui. Giovanni dà per scontato che noi già sappiamo cosa significa, sta evidenziando un altro aspetto. Però, per spendere 2 parole, nel capitolo 15, dal verso 1 al verso 6 del Vangelo di Giovanni, Gesù spiega questo concetto, no? Cosa significa rimanere in Lui. E fa un esempio comprensibilissimo ai suoi ascoltatori dell'epoca, ed è comprensibile altrettanto a noi qui oggi, perlomeno a tutti coloro che hanno mai visto una vigna, no? E lui, ricordate, fa l'esempio della vite dei tace. E dice Gesù: dimorate in me e io dimorerò in voi, versi 4 e 5 del capitolo 15 di Giovanni. Dimorate in me e io dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Qui Gesù spiega cosa significa dimorare in lui. Quindi, se avete mai visto una vite, sapete che i tralci che non traggono all'insanità dalla vite, cosa fanno? Prima non danno frutto, e se non danno frutto, che cosa succede a quei tralci? Si tolgono, si portano via, si seccano e si mettono nel fuoco, come dice appunto il Vangelo. Dimorare in Cristo significa avere una relazione costante e profonda con il nostro Signore Gesù. Cercarlo ogni giorno nella scrittura e nella preghiera. Però andiamo oltre, come dicevo. Qui Giovanni dà per scontato che non deve spiegare cosa significa rimanere in Gesù. Piuttosto che cosa fa? Si preoccupa di farci capire quali sono le conseguenze del rimanere o del non rimanere in Gesù. Perché anche questo è importante comprenderlo. Dice: rimanete in lui affinché quando egli apparirà possiamo avere fiducia, e alla sua venuta non siamo costretti a fare cosa? A ritirarci da lui coperti di vergogna. Ecco, questo dobbiamo capirlo bene. È molto importante. Quando Giovanni dice che egli apparirà, ovvero Gesù, sta parlando ovviamente del momento in cui il Signore tornerà. E quando tornerà sarà perché avrà finito di prepararci un luogo, perché i tempi saranno compiuti e il Signore verrà per prenderci, per portarci finalmente a casa. E qui vediamo due possibilità nella lettera di Giovanni. Che cosa dice? Dice: o quando lui arriverà saremo fiduciosi, no? Andremo incontro a Cristo con fiducia, con gioia, con un sorriso da un orecchio all'altro, oppure la seconda eventualità è che ci ritiriamo, scappiamo, ci nascondiamo coperti di vergogna. Quelli che saranno fiduciosi saranno quelli che hanno amato l'apparizione di Cristo. Vi ricordate? Questo vediamo che Paolo nella scrittura ci dice, secondo Timoteo: chi avrà desiderato il ritorno del Signore avrà in dono la corona della giustizia. Vi ricordate? Questo è lo stato del credente, no? Colui che ha sperato di vedere finalmente il ritorno del Signore. Perché? Per avere finalmente quella pace, quella gioia, quella vicinanza, lo stare alla presenza di Cristo. Ed è proprio qui la bellezza, il conforto e la forza di questo passo. Chi desidera il ritorno di Cristo, chi aspetta il ritorno di Cristo, chi ha speranza nel ritorno di Cristo, rimane nel Signore. Questa è una delle caratteristiche del credente. In vista del ritorno del Signore, del suo Salvatore, il cristiano rimane in Cristo. Poi vedremo meglio anche alla fine questo aspetto della vita del cristiano. Il cristiano cura il suo rapporto col Signore, si preoccupa di piacergli in ogni cosa che fa, lo rende partecipe, non solo, lo rende protagonista della sua vita su questa terra, della sua vita di tutti i giorni, perché quando sarà il momento di incontrarlo potrà andare incontro a lui con fiducia, con gioia e con allegrezza. Il momento più bello, il momento più gioioso, più desiderato per ogni figlio di Dio. Abbiamo detto che Giovanni parla anche di una seconda possibilità. Una seconda possibilità dalla quale ci mette in guardia, ci ammonisce in un certo senso e ci dice: guardate che se non vi curate di rimanere in lui, quando tornerà sarete costretti a nascondervi, coperti di vergogna. Vi ricordate, c'è stato un momento nella storia dell'uomo che troviamo nella scrittura, nel quale l'uomo è dovuto scappare, nascondersi da Dio per la ragione, no? Quando Dio nel giardino dell'Eden: Adamo, dove sei? No? E l'uomo si è dovuto nascondere. Adamo ed Eva si sono dovuti nascondere. Poi sappiamo tutto quello che è successo dopo, un momento terribile per l'uomo, avere paura, vergognarsi al punto di doversi nascondere dal Signore che lo cerca, che lo chiama per nome. E questa non è una cosa che vogliamo, che desideriamo vivere, vero? Non è una cosa che desideriamo provare. Qui in prima Giovanni abbiamo uno scenario simile. Gesù che torna per prendere i suoi e portarli finalmente a casa, e tu e io? Dovessi apparire qui in questo momento, Gesù? Qui proprio in mezzo a noi, quale sarebbe la tua reazione? Pensiamoci un attimo, perché questa reazione sarebbe una reazione istintiva. Un evento di questo tipo non è che ti dà il tempo di pensare a come reagire, e lì non ci saranno maschere da mettere, o non ci sarebbero se accadesse qui, maschere da mettere. Lo stupore, no? Di questa apparizione improvvisa provocherebbe sicuramente una reazione istintiva, guidata però dalla consapevolezza del nostro stato davanti a Dio. E allora a quel punto, pensateci bene, quale sarebbe la nostra reazione? Andremo incontro al Signore con un sorriso, no? Con le lacrime di gioia che ci scendono sulle guance, con piena fiducia e confidenza, finalmente Signore! Oppure andremo a nasconderci da qualche parte, sotto una mattonella. Addirittura nel libro dell'Apocalisse troviamo la descrizione di una reazione estrema, e questo è quello che succederà un giorno per coloro che non hanno creduto in Dio. Al capitolo 6, versi 15 a 17, leggiamo: i re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, poiché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere? Ecco, vedete, nel momento in cui il Signore tornerà, o se dovesse apparire qui adesso, ogni uomo, persino quelli che non lo hanno mai conosciuto, in quel momento avranno la certezza, avranno la convinzione chiara, tutto gli sarà chiaro davanti agli occhi, tutto sarà svelato e capiranno qual è la loro vera condizione davanti a Dio. Capiranno di essere perduti e scapperanno, cercando, ma nemmeno se un monte gli dovesse addosso riuscirebbero a nascondersi, o riusciranno a nascondersi. E quindi torno a ripetere: se Gesù dovesse apparire qui, proprio ora, quale sarebbe la tua reazione? Nel primo sermone di questa lettera, proprio sui primi versi, che Dio mi ha dato la grazia di portare, avevo già potuto dire che la lettera di Giovanni fa male. Fa male perché lui è schietto, non va dritto al punto e ci mette davanti uno specchio che fa vedere tutto ciò che c'è qui dentro. Svela, toglie tutte le maschere, no? Che mettiamo anche con noi stessi, certe volte, anche con noi stessi, fa vedere tutta la nostra, tutti i nostri difetti, tutte le nostre rughe, le sospetti, tutte le nostre brutture, la sporcizia che ci portiamo dietro. E ringraziamo Dio perché questo è l'effetto che fa questa lettera. Ringraziamo Dio perché se possiamo, se abbiamo la grazia e il privilegio di vedere come siamo veramente, possiamo andare in ginocchio davanti alla croce di Cristo a chiedere perdono, a chiedere al Signore che possa darci la forza, il modo, la saggezza per poter abbandonare certi peccati, certi atteggiamenti, per poter chiedere la sua forza, per poter invece comportarci come a Lui piace. E questa è la crescita nella santificazione. Quindi non sottovalutiamo la scrittura quando ci fa vedere come siamo realmente, quando ci fa vedere i nostri difetti, i nostri peccati, le cose che dobbiamo sistemare. Anzi, significa che il Signore ci sta parlando, significa che il Signore ci sta prendendo cura di noi. Passiamo al secondo punto, velocemente. L'amore del Padre. E questo è un punto veramente bellissimo, l'amore del Padre. Ci parla dell'amore di Dio. No? Vedete come Giovanni lo enfatizza con quale gioia, quasi con quale meraviglia. Dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, dice, perché non ha conosciuto lui. Allora, sappiamo tutti, vero, cosa c'è dietro questa parola amore. Vedete di quale amore. Sta parlando di Dio, cosa mai potrà esserci dietro questa parola? In questo contesto, dietro la parola amore c'è la croce. C'è la croce dietro questa parola. C'è il sangue che è stato sulla croce. Ecco perché dice: vedete quale amore. E se per diventare figli di Dio fosse stato sufficiente un semplice atto della nostra volontà, se per avere la vita eterna fosse stato o fosse bastato comportarsi bene, se per entrare in paradiso alla presenza di Dio, per rimanerci, per passare lì tutta l'eternità, fosse bastato per il Signore aprire un cancello piazzato tra le nuvole per permetterci di entrare, quello non sarebbe stato un grande amore, no? Invece qui Giovanni enfatizza questo amore proprio per questo motivo. Perché è stato un amore immenso, un amore perfetto, un amore completo. Perché è servito il sacrificio di suo figlio. Ora però riflettiamo su un fatto. Giovanni ci dice che abbiamo avuto un dono, oppure che abbiamo acquisito un diritto, come dice nel Vangelo invece, no? Di Giovanni. Abbiamo avuto il diritto di essere chiamati figli di Dio per coloro che hanno creduto, ricordate? E poi dice: e tali siamo. E mette questa enfasi: e tali siamo. Il Padre ci ha manifestato con grande amore, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo, dice. Innanzitutto dobbiamo pensare che tra l'essere chiamati figli di Dio ed esserlo veramente c'è una bella differenza. Perché se siamo solo chiamati figli di Dio, o se ci presentiamo come figli di Dio e non lo siamo, c'è qualcosa che non va. In questo paese siamo abituati a sentirci dire che siamo tutti figli di Dio, vero? Se andiamo in chiesa, il prete si chiama figli di Dio, figliolo. Comunque, per chiedere poi che siamo tutti figli di Dio, e questa è la cultura nella quale siamo cresciuti. In realtà non è così, e anche qui chi ha letto almeno una volta il Vangelo di Giovanni sa benissimo che la scrittura non insegna questa falsità. E Giovanni sta richiamando qui in questa sua lettera la nostra attenzione sulla realtà della nuova nascita del credente. Che cosa significa? Una persona può diventare figlio di qualcuno legalmente, giusto? Con un'adozione legalmente, un bambino può diventare figlio di una coppia che lo adotta. C'è un certificato, ci sono delle carte firmate. Qui ci troviamo di fronte però a un rapporto diverso. La Bibbia usa il termine adozione varie volte, è vero, quando descrive il fatto che siamo figli di Dio, ma sottintende sempre un legame che va molto al di là di un contratto o di una legalità, no? Sottintende un legame molto più profondo, un legame spirituale. A chiunque ha creduto nel nome di Gesù, Dio ha dato il diritto di diventare figlio. Questo c'è scritto nel Vangelo di Giovanni. Il legame quindi che c'è tra Dio e i suoi figli non è solo legale, bensì è un legame che ha a che fare con la nostra natura, cioè cambia la nostra natura. Con la nuova nascita diventiamo nuove creature, e questo legame che abbiamo con Dio è come se una coppia adottasse un bambino e quel bambino diventasse figlio biologico della coppia. Sappiamo che è possibile. Però, è per fare un esempio per comprendere, no? Con Dio, quando diventiamo figli, diventiamo veramente figli, non solo adottati come lo intendiamo noi oggi. E quindi che cosa succede? Così come un figlio adottato da una coppia, se diventasse figlio biologico, prenderebbe magari sembianze, assomigliasse in un certo modo, no? Ai genitori, sia nel fisico che nel carattere. Così allo stesso modo noi, quando siamo rigenerati, quando siamo, per la grazia di Dio, nati di nuovo, quando abbiamo questa nuova natura, assomigliamo al nostro Padre Celeste. Ecco perché diventiamo figli di Dio. E perché mi sono dato così tanto da fare per spiegare questa cosa? Perché è così importante? Perché Giovanni poi dice due frasi, e se non capiamo prima che cosa significa essere figli di Dio realmente, non capiamo che cosa dice poi nelle due frasi. E questo è ancora molto importante. Che cosa dice? Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto lui, no? Queste due frasi facciamo attenzione perché ci riguardano in modo personale. Queste due frasi potrebbero indurre molti di noi, molti di quelli che oggi si definiscono cristiani o evangelici, a vergognarsi, a andarsi a nascondere sotto qualche sasso o sotto qualche monte. Per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui. Ora qui il paragone che fa Giovanni è chiaro, il mondo non ci conosce, il riferimento ai cristiani, no? Ai figli di Dio. Perché non ha conosciuto lui? Il riferimento qui a chi è? A Gesù. Gesù Cristo è figlio di Dio e ha vissuto 33 anni su questa terra. Negli ultimi 3 anni della sua vita ha avuto il suo ministero e basta leggere il Vangelo di Giovanni per capire cosa significa che il mondo non lo ha conosciuto, no? Penso che qui tutti abbiamo letto il Vangelo una volta e sappiamo che cosa significa il mondo non ha conosciuto Gesù. Gesù era benvenuto da tutti? No. Gli mettevano un tappeto rosso quando arrivava nelle città o si presentava da qualche parte? No. Era ammirato da tutti per il suo stile di vita, per le cose che diceva? No. Lui ha camminato su questa terra come figlio di Dio, come figlio di Dio. E noi stiamo vivendo su questa terra come figli di Dio. E allora il paragone qui è inevitabile. Il paragone è inevitabile. In Efesini, in Primo Corinzi, in Prima Tessalonicesi, in Ebrei, la scrittura ci dice che dobbiamo essere imitatori di Cristo. Vero? Andiamo a rileggere questi passi. La Bibbia ci dice che dobbiamo essere imitatori di Cristo. Consideriamo la vita di Cristo su questa terra e poi facciamoci una domanda. Il mondo non conosceva, non ha conosciuto Cristo. La domanda che dobbiamo farci è: il mondo ci conosce? Il mondo ci apprezza? Il mondo ci segue, siamo ben voluti dappertutto, ci sono tappeti rossi da ogni parte, il nostro modo di vivere, le nostre idee, la nostra concezione della vita, il nostro relazionarci con lo spirito di questo mondo fa sì che le persone ci amino. È una domanda importante che dobbiamo farci tutti. Ed è interessante notare che qui Giovanni non sta facendo una domanda. Lui sta semplicemente descrivendo quello che è lo stato del credente, no? Nel mondo. Non sta dicendo, guardate che dovete fare così, no, dice il credente non è conosciuto dal mondo, così come il mondo non ha conosciuto Cristo. Quindi è uno stato di fatto. Ed è su questo che dobbiamo riflettere. È su questo che dobbiamo chiedere al Signore È questo che dobbiamo chiedere al Signore di farci comprendere. Il mondo non conosce, quindi non riconosce, non accetta, non ama Cristo. E quindi il mondo non conosce, non accetta, non ama il cristiano. Questo è un dato di fatto. Quindi, ancora una volta, la domanda è: il mondo ci conosce, ci accetta, ci ama? Le persone alle quali non interessa niente di Dio, che vivono nel peccato, disobbedendo a Dio in ogni cosa che fanno, si trovano bene insieme a noi? Riusciamo a distinguerci dal modo di vivere, di pensare, rispetto a quello che è invece il modo comune di vivere e di pensare in questo mondo? Chi ci osserva in quello che facciamo, in ciò che diciamo, nelle decisioni che prendiamo, vede il fatto che siamo figli di Dio? Quelli che ci conoscono potrebbero dire, in effetti c'è qualcosa di diverso, qualcosa che non va, qualcosa che mi dà fastidio. Credo che il problema principale della Chiesa oggi è che è sempre più difficile distinguerla dal mondo. Purtroppo la contaminazione nella Chiesa oggi è del mondo, nelle Chiese. Oggi è un problema serio, un problema che dovremmo affrontare ognuno individualmente. E lo dovremmo fare in questo modo. Pensiamo a come ci esprimiamo, come vestiamo, come ci comportiamo, se queste cose sono simili a quello che fanno le persone che non conoscono Cristo. Se ci interessiamo alle stesse cose, se le nostre priorità seguono una scala di valori diversa da quella delle persone che non conoscono Cristo, oppure se sono le stesse. Certo, a parole diciamo che Cristo è al primo posto nella nostra vita, vero? È sempre al primo posto. Però poi, e poi ci crediamo anche certe volte, ovviamente non è per tutti così, però molte volte succede, diciamo Cristo è il primo posto nella mia vita, ma sappiamo bene che se guardiamo in fondo al cuore, forse non c'è bisogno nemmeno di andare tanto in fondo, che molte volte non è così, molte volte non è così. Ho sentito con le mie orecchie credenti che sparlano di fratelli e sorelle. Ho sentito credenti che giudicano senza conoscere le situazioni, senza applicare quell'amore fraterno che la Scrittura ci dice che dobbiamo avere per i nostri fratelli, per le nostre sorelle. Ho visto persone che si professano credenti dire bugie e mettere fratelli contro fratelli. Ho visto persone professarsi credenti e dedicare le proprie energie, tempo e risorse a qualcosa che non ha nulla a che vedere con la vita cristiana, con la vita spirituale, con il tesoro celeste che dovremmo accumularci nel cielo. E questo significa essere figli di Dio? Questo è lo spirito del mondo. Questo è lo spirito del mondo. Ecco perché parlo di contaminazione. Questo è lo spirito del mondo. Quindi ancora una volta, per l'ultima, promesso, la domanda è: il mondo ci conosce? Oppure non ci conosce come non ha conosciuto Cristo? Siamo figli? Se lo siamo, ci stiamo comportando da figli? Uno spunto di riflessione molto importante per tutti noi. Concludiamo con l'ultimo punto velocemente, perché oggi abbiamo fatto veramente tardi. Però non posso fermarmi qui, perché dopo tutta questa pressione, il terzo punto si intitola La nostra speranza. Dobbiamo quantomeno dare una speranza, no? Perché la scrittura ce la dà, ci parla di questa speranza. Leggiamo i versi 2 e 3 del capitolo 3. Dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. E qui abbiamo appunto questa speranza che ci viene descritta da Giovanni. Abbiamo un grande incoraggiamento, un grande incoraggiamento. Lui dice, ora siamo figli di Dio, questo già lo sappiamo, però ci dice, non siamo ancora trasformati, non siamo ancora stati trasformati completamente, non è ancora chiaro quello che saremo, no? Perché quando il Signore Gesù verrà, allora saremo trasformati a sua immagine. Allora saremo conformi alla sua immagine e saremo simili a Gesù quando lui tornerà. Ovviamente saremo simili a Gesù, tranne che per il fatto di essere Dio. Ed è questa la nostra speranza. Questa deve essere la nostra gioia. Questa deve essere la convinzione che ci porta a vivere una vita cristiana da figli di Dio. Sperare in quel momento, desiderare quel momento, prepararci per quel momento in cui incontreremo Gesù quando tornerà. E Giovanni ci fa capire qui che l'ultimo verso, chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Vedete che continua il paragone con Gesù. Non lo lascia mai, no? Ed è quello che dobbiamo fare noi. È bello perché dice che questa speranza nel cristiano produce un desiderio di assomigliare sempre più al suo Salvatore, no? Dice si purifica. Ecco il processo della santificazione. Ed è importante dire che a questo processo il cristiano partecipa in maniera attiva. Dobbiamo lavorare, dobbiamo partecipare andando a Dio, astenendoci dal peccato, combattendo il peccato, cadendo ma rialzandoci, no? Andare al Signore a chiedere la forza in ginocchio, a chiedere l'aiuto, a chiedere la saggezza, a chiedere il perdono e continuare questa battaglia, questo continuo combattimento che abbiamo fino a che il Signore tornerà. E quando tornerà sarà bello ascoltare ben fatto, lui dirà ben fatto, fedele servitore. Ed è questa è la nostra speranza. Così vogliamo concludere. Preghiamo, preghiamo che il Signore possa avere pietà di noi. Signore, vogliamo veramente ringraziarti questa mattina per questa parola che ci hai messo davanti, oh Signore, per la schiettezza, la durezza per certi versi di questa parola, oh Signore, perché ci ha costretto e ci costringe a confrontarci con noi stessi, con i nostri difetti, con i nostri peccati, con tutta la sporcizia che c'è in noi, oh Signore. Ma Signore, ti ringraziamo perché la speranza è quella che un giorno ti vedremo, che un giorno tu tornerai e ci trasformerai, oh Signore. Che il giorno non ci sarà più il peccato, non ci sarà più il dolore. Ed anche, Signore, mentre siamo qui sulla terra, abbiamo un avvocato alla destra di Dio che intercede per noi. Ed abbiamo un Dio al quale andare in ginocchio, a piangere, a chiedere perdono, a chiedere la forza, la saggezza per combattere questo combattimento, Signore. Dacci questa consapevolezza sempre più, Signore, che siamo figli di Dio e che se siamo figli di Dio abbiamo un esempio da seguire, che è Gesù Cristo, il nostro Signore. Ti ringraziamo per i suoi meriti. Amen.